Benvenute e benvenuti a Radio Immagina, all'ascolto di Topi di Campagna, Topi di Città, la trasmissione dedicata a storie di animali, di natura e di ecologia quotidiana. Un saluto da Alessandra Barberis che vi parla al microfono. Questa è la trasmissione per chi, per esempio, dice decisamente no alle pellicce, perché oggi non ne abbiamo più bisogno per scaldarci e nemmeno per le creazioni di alta moda che hanno trovato altri materiali, perché l'allevamento degli animali da pelliccia è eticamente insopportabile, ecologicamente insostenibile e lo abbiamo visto nell'epidemia Covid, è anche pericoloso per la salute umana. E ancora, topi di campagna, topi di città, e per chi guarda con attenzione l'etichetta al supermercato perché vorrebbe comprare prodotti magari a chilometro zero. Poi topi di campagna, topi di città, e per tutti coloro che guardano il volo degli uccelli. Abbiamo imparato, ci ha insegnato il Nobel per la fisica Giorgio Parisi, che nel volo degli storni, con queste formazioni così particolari, si nasconde moltissima armonia e forse anche qualche legge della fisica. Ma topi di campagna, topi di città, e anche per tutte le altre ascoltatrici e gli altri ascoltatori che a queste cose magari non fanno caso, perché non si sa mai. Oggi parliamo di uno degli animali selvatici più grandi che vivono sul nostro territorio, un animale che ci pone una sfida ecologica, la cui sopravvivenza è legata al rapporto con l'uomo, un animale molto carismatico, cioè l'orso. Gli orsi sono dei mammiferi, naturalmente, appartengono all'ordine dei carnivori, al sottordine dei Caniformia. Sono rappresentati nel mondo da 8 specie, diffuse prevalentemente nell'emisfero nord, nell'emisfero boreale, ma c'è per esempio anche l'orso dagli occhiali che vive in Sud America. Siamo abituati a pensarli come animali grandi, e in effetti alcuni di questi sono davvero enormi, il più grande è l'orso polare, ma in realtà il range del loro peso va dai 30 kg, 30-35 kg, come appunto l'orso degli occhiali, fino a anche ai 700 kg dell'orso polare. Dicevamo sono 8 specie che appartengono alla famiglia degli ursidi, a sua volta poi ancora divisa in sottofamiglie. Spesso si sente dire l'orso è un plantigrado e in effetti è così. Questa non è una definizione tassonomica, cioè relativa a quella classificazione in ordine, famiglia, genere, specie. L'aggettivo plantigrado indica in realtà tutti gli animali che appoggiano la zampa completamente piatta al suolo e quindi sono plantigradi gli orsi, ma sono plantigradi anche i primati, per esempio alcuni roditori. Siamo plantigradi noi umani che forse imitiamo un po' gli ungulati quando ci mettiamo i tacchi. Gli ungulati sono infatti gli animali che appoggiano il peso sulla parte anteriore della zampa, quindi sulle unghie delle dita, conformate in zoccoli, zoccoletti di vario tipo, e anche qui sono ungulati animali tra loro tassonomicamente e geneticamente molto differenti, come per esempio nell'ambito della fauna selvatica, un cinghiale e un capriolo. Tornando ora ai nostri orsi, le diverse specie hanno in generale caratteristiche comportamentali piuttosto comuni. Per esempio sono animali solitari, infatti si dice anche proprio un orso, no? Di una persona che non gradisce la compagnia dei propri simili. Altra abitudine è quella dell'ibernazione, cioè di trascorrere i mesi più freddi dormendo nella tana. Prima di questo periodo l'orso fa scorta di grasso corporeo mangiando moltissimo con quello che si chiama l'iperfagia. La dieta dell'orso è una dieta varia. Non è corretto dire che siano dei carnivori in senso stretto, anche se naturalmente possono cacciare e predare. Gli orsi mangiano un po' di tutto con quella che viene definita un'alimentazione onnivora opportunista, ovvero non è naturalmente un giudizio di valore, ma significa che mangiano un po' quello che trovano. Un comportamento, questo ben esemplificato dall'orso Yogi, protagonista del cartone animato di Hanna-Barbera dell'inizio degli anni 60, che ruba i cestini da picnic dei visitatori del parco di Jellystone. Anche in Italia, negli anni recenti, gli orsi sono comparsi nei centri abitati proprio in cerca di cibo. E questi episodi, che da un certo punto di vista devono rassicurare, perché significa che la popolazione degli orsi si è ripresa grazie ai piani di protezione, in particolare nelle Alpi orientali, in Trentino, dopo aver rischiato di estinguersi, Da un lato provocano divertimento, curiosità e inteneriscono, dall'altra rappresentano un problema di gestione e possono causare paura nella popolazione locale. Per questo è molto importante prevenire i possibili incontri tra orso e uomo, proprio per evitare poi di trovarsi in difficoltà di gestione e anche in situazioni penose come sono quelle degli orsi rinchiusi in cattività perché potenzialmente pericolosi, identificati con un numero, non hanno neanche diritto a un nome perché non sono animali a cui possiamo permetterci di affezionarci. E però sarebbe meglio se queste situazioni non si producessero, se potessero essere appunto prevenute. Ma ora ascoltiamo un po' di musica con la colonna sonora del film L'Orso del 1988, è un film per la regia di Jean-Jacques Annaud, regista che si caratterizza per questi temi. Nel 2015 ha firmato anche il film L'Ultimo Lupo, ambientato in Asia. È una sorta di favola ecologica che racconta la storia di un orso che rimane orfano cucciolo e che trova nell'amicizia con un orso adulto la sua salvezza. La colonna sonora è di Philippe Sard, uno dei compositori francesi di musiche per cinema. All'inizio dello spezzone ci sono anche alcuni rumori, versi che fa l'orso. Ascoltiamo. La sceneggiatura del film è tratta da un romanzo, The Grizzly King, dello scrittore americano James Oliver Curwood, un contemporaneo di Jack London. Se intendete rivedere il film, preparate i fazzoletti perché è davvero commovente. Anche se con la sensibilità di oggi possono turbare anche le scene di preparazione del film disponibili su YouTube, nelle quali questi orsacchiotti che recitano il ruolo del protagonista, che sono diversi, vengono tinti con tinture per capelli per essere tutti somiglianti. Insomma, se si può rimediare con gli effetti speciali, oggi sicuramente lo preferiamo. Adesso però occupiamoci dei nostri orsi, degli orsi che vivono sul territorio italiano. Per parlare degli orsi, in particolare degli orsi italiani, abbiamo ai microfoni di Radio Immagina Piero Genovesi, che è uno zoologo responsabile del coordinamento fauna e dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che ringraziamo di essere con noi oggi in questa trasmissione.
Grazie dell'invito.
La prima domanda che volevamo farle, restringendo naturalmente le nostre curiosità agli orsi italiani perché non possiamo spaziare troppo, ecco, quali sono, quanti sono se si sa e dove vivono gli orsi in Italia?
In Italia l'orso che vive nel nostro paese è l'orso bruno, Ursus arctos, che è la stessa specie che abita buona parte del nord del mondo, dal Nord America, i famosi grizzly, fino alla Russia, arriva fino addirittura in Giappone. Poi questi animali, anche se sono la stessa specie, sono abbastanza diversi a seconda delle diverse regioni del mondo. Da noi è piuttosto piccolino rispetto ad esempio al Nord America, e da noi ne vivono due popolazioni. C'è una popolazione che è sempre sopravvissuta, che è quella che era presente nel Parco d'Abruzzo, adesso Parco d'Abruzzo, Lazio e Molise, e in un'area più ampia del centro Italia. E questa popolazione è composta da circa 50 animali, e diciamo un numero troppo piccolo perché ci possiamo considerarla al sicuro, quindi ha bisogno di una forte attenzione di tutela e di conservazione. L'altra popolazione è quella degli orsi alpini. Questa popolazione era praticamente scomparsa alla fine degli anni 90 perché la persecuzione dell'uomo l'aveva ridotta a pochi individui maschi, oramai gli ultimi esemplari, e per questo motivo, per cercare di ricreare una popolazione sulle Alpi, è stato poi attivato un progetto di reintroduzione. Sono stati portati sulle Alpi italiane alcuni individui presi in Slovenia, sottratti alla quota di caccia, perché in Slovenia l'orso si cacciava. Sono stati reintrodotti 9 animali, e devo dire il progetto di reintroduzione è andato molto bene, quindi la popolazione è cresciuta rapidamente e adesso ci sono circa 100 orsi che vivono sulle nostre montagne del nord, soprattutto concentrati in Trentino, ma in realtà che spaziano dalla Lombardia fino al Friuli, è anche un animale addirittura arrivato in Piemonte, quindi si sta espandendo a tutte le Alpi.
Ecco, il progetto di reintroduzione è un progetto iniziato quando e ha visto il coinvolgimento anche delle popolazioni o comunque delle istituzioni locali?
Sì, è un progetto che è nato con una forte spinta del Parco d'Amello Brenta e della provincia di Trento, che temevano che insomma gli ultimi orsi, una volta scomparso l'orso, perché erano veramente oramai estinti, praticamente estinti, si perdesse anche un po' la memoria di questo animale che è sempre vissuto in quelle montagne, che è un po' il simbolo di quelle montagne. Ad esempio l'orso è il simbolo del Parco Naturale d'Amello Brenta. Il progetto è stato cofinanziato dall'Unione Europea, è partito nel 99, ma in realtà già negli anni precedenti era partita tutta una fase di programmazione. E noi allora, quello che adesso è confluito in ISPRA, era l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, dove lavoravo io e altri colleghi, che abbiamo valutato con attenzione quel progetto. E il progetto ha richiesto, come dicevo, una pianificazione molto attenta. Tra i diversi elementi che sono stati analizzati, quindi se le montagne potevano ancora sostenere una popolazione di orso, se c'era abbastanza cibo, i rischi per gli orsi e così via, si è anche valutata con estrema attenzione l'accettazione sociale, perché l'orso può sopravvivere nei nostri ambienti solo se le comunità locali accettano questa presenza e sono disponibili a una coesistenza. Quindi si fece un attento monitoraggio, quindi con dei sondaggi di opinione molto approfonditi, valutando l'opinione soprattutto delle persone che vivevano negli ambienti rurali. I risultati sono stati positivi, quindi la gran parte, la maggioranza degli abitanti della zona potenzialmente interessata dal ritorno degli orsi era a favore della reintroduzione, soprattutto se si chiariva che qualora si fosse partiti con questo progetto gli organi, gli enti locali avrebbero assicurato il risarcimento di tutti i danni e la presenza di squadre di pronto intervento nel caso che gli orsi potessero creare qualche problema. Quindi solo una volta verificato che c'erano tutte le misure in piedi per permettere non solo il ritorno dell'orso ma anche una coesistenza con l'uomo, ad esempio assicurando l'indennizzo dei danni, la prevenzione e così via, si è partiti con questo progetto che ha richiesto diversi anni di lavoro e che poi da allora impone un grande sforzo da parte della provincia di Trento, delle regioni confinanti, per seguire la popolazione, intervenire quando ci sono danni o problemi e informare tutti gli abitanti della zona. Quindi ecco, un progetto estremamente impegnativo per tutti gli enti locali che sono coinvolti.
Ora le faccio una domanda che forse ha una risposta un po' scontata per uno zoologo, ma non è detto per il pubblico. Perché è importante che l'orso sopravviva, che l'orso continui a vivere insieme a noi?
Ma certo, è una domanda che va a toccare un po' il cuore degli interventi di conservazione della natura. Diciamo, i nostri sforzi sono sempre tesi a evitare che l'azione dell'uomo impoverisca il patrimonio di specie, di habitat, degli ambienti che ci circondano, e quindi quando siamo arrivati oramai praticamente all'estinzione di quel nucleo, da un punto di vista di chi si occupa di conservazione della natura, era obbligatorio, necessario intervenire. Avere degli ambienti sani, ecosistemi ricchi, composti di tutti gli anelli, di tutti gli elementi che li compongono, vuol dire anche permettere agli ambienti naturali di svolgere tutti quei servizi che servono anche all'uomo. Nel caso dell'orso va detto che questa è una specie bandiera, perché è chiaramente un animale carismatico, molto conosciuto, amato da gran parte del pubblico, e parallelamente è una specie ombrello, ovvero gli interventi di tutela di questa specie si riflettono, dato che vive su spazi molto molto grandi, si riflettono su molte altre specie e su molte altre componenti degli ecosistemi. Per fare un esempio, nel progetto dell'introduzione sulle Alpi, la provincia di Trento ha fatto diversi studi che confermano come l'immagine della presenza dell'orso attiri moltissimo i turisti e contribuisca a dare una percezione delle montagne alpine del Trentino positiva anche all'estero, quindi in qualche modo non è solo un aspetto ecologico, ma anche proprio un segno di buona salute degli ambienti che poi facilita anche lo sviluppo economico e turistico di queste aree.
Molto interessante anche questo ruolo dell'orso, suo malgrado come volano di sviluppo. E senta, ma ultimamente è capitato che degli orsi si siano visti vicino ai centri abitati, insomma ci sono dei fatti di cronaca di questo tipo. Gli umani devono avere paura degli orsi? Ha senso questo?
Ma l'orso è un animale pacifico, timido, che evita l'uomo, quindi infatti è presente da sempre sulle nostre montagne, in gran parte dell'Europa, soprattutto dell'Europa del Rest, e non ci sono pericoli per l'uomo legati a questa presenza. È un animale di grandi dimensioni che potenzialmente, in alcuni casi, in casi estremi, può anche diventare pericoloso. Quindi occorre, diciamo, per gli enti che si occupano della tutela della natura e anche della gestione del territorio, mettere in atto degli accorgimenti per evitare appunto che ci siano situazioni di pericolo per l'uomo. Va detto che la presenza e il ritorno dell'orso sulle Alpi ha provocato anche molto malessere in alcune comunità locali, perché ci sono stati casi di orsi che entravano regolarmente nei paesi e che quindi hanno sollevato allarme. Anche in centro Italia capita, quest'anno è capitato in diverse occasioni, che alcuni esemplari di orsi, a volte animali giovani, ma non solo, è successo anche con una femmina con quattro cuccioli, imparino a entrare nei paesi, e in quei casi ovviamente bisogna fare molta attenzione, perché si tratta di un animale di grande dimensione che vicino alle nostre case può provocare incidenti. La consistenza è possibile ed è necessaria, e l'orso può sopravvivere solo se si arriva a un sistema di coesistenza con l'uomo, il che vuol dire che occorre mettere in atto ogni misura per evitare questi comportamenti. Perché spesso questi comportamenti, l'orso si avvicina all'uomo quando impara che vicino all'uomo trova da mangiare. Questa è il primo risultato che su cui tutti concordiamo. Quindi nelle aree di presenza dell'orso bisogna informare la popolazione, fare una gestione dei rifiuti, evitare la presenza di scarti alimentari o di cibo facilmente accessibile, anche quello per esempio presente nei pollai, proprio per evitare che gli orsi possano abituarsi ad avvicinarsi all'uomo. Poi occorre informare la popolazione sui corretti comportamenti. diciamo in alcuni casi si sono visti, ad esempio anche in centro Italia, casi nei quali quando l'orso frequenta i paesi si creano capannelli di persone che lo seguono per fotografarlo. Ecco, questo è un comportamento assolutamente sbagliato, e ad esempio il parco d'Abruzzo, ma anche gli altri parchi, la regione Abruzzo, hanno fatto uno sforzo proprio per prevenire questo tipo di comportamenti sbagliati. E poi, diciamo, è anche importante informare che nel caso di un incontro accidentale con l'orso anche fuori dai paesi, bisogna sapere come comportarsi, non farsi prendere dal panico, allontanarsi senza correre, e con pochi accorgimenti i rischi per l'uomo sono praticamente nulli, insomma, quindi è una coesistenza assolutamente possibile. In centro Italia non si ha nessuna notizia di attacchi da tanti anni, quindi questo è un animale con cui la cui presenza non comporta particolari rischi per l'uomo.
E se volessimo invece girare la domanda dall'altra parte, l'orso deve avere paura dell'uomo?
Sicuramente, nel senso che l'orso è un animale che non ha praticamente predatori naturali. Una volta superata la fase proprio dei primissimi anni di vita, la mortalità naturale degli orsi è molto molto bassa, fino a quando non arrivano alla fine della loro vita. Quasi la totalità degli eventi di mortalità dell'orso che vengono registrati in Italia sono dovuti direttamente o indirettamente all'uomo, quindi attraverso il bracconaggio, attraverso gli incidenti stradali, gli incidenti con i treni. Quindi diciamo il principale, quasi unico pericolo per gli orsi è quello dell'azione dell'uomo, e quindi da questo punto di vista è sicuramente molto più pericoloso per l'orso interagire con l'uomo che per l'uomo interagire con l'orso.
Per questo quindi la cartellonistica nelle zone dove ci sono gli orsi, quella stradale, è molto pressante. Ricordo di aver visto un cartello nel parco d'Abruzzo con un'immagine dell'orso che diceva: se vai piano andrete lontano tutti e due.
Sì, diciamo, il rischio degli incidenti stradali è un rischio costante. Devo dire che è stato fatto un grosso sforzo anche con associazioni locali come ad esempio Salviamo l'Orso, che hanno contribuito a installare più segnali proprio che invitassero alla massima prudenza nei punti di maggior rischio. Ci sono dei punti dove è più facile l'attraversamento da parte degli orsi, e ci sono stati fatti diversi progetti cofinanziati dall'Unione Europea per trovare delle misure proprio per ridurre al minimo questi rischi attraverso dei riduttori di velocità, sono stati sviluppati anche dei segnali intelligenti che percepiscono la presenza degli animali e avvertono gli automobilisti di fare attenzione. Ma la prima regola è quella di guidare con cautela nelle zone dove c'è fauna selvatica, e questa, diciamo, è una regola di buon senso che purtroppo non viene molto seguita.
Eh sì, malauguratamente questo è proprio vero. Senta, le faccio un'ultima domanda forse un po' curiosa. Se ci chiedessero a bruciapelo che verso fa l'orso, penso che non sapremmo rispondere. Ecco, invece si legge che gli orsi fanno molti rumori, molti suoni, alcuni addirittura simili a quelli degli animali domestici, un po' come le fusa dei gatti, è vero?
Diciamo, gli orsi effettivamente utilizzano diversi suoni per comunicare tra di loro, sono animali abbastanza solitari ma che comunque hanno delle interazioni forti. Esistono le interazioni che possono emettere ad esempio i maschi quando combattono, anche quando sono disturbati o minacciosi, che si chiamano rugli, e ci sono pure dei richiami che vengono emessi dalla femmina per chiamare i piccoli, oppure quelli dei cuccioli per richiamare la femmina, che effettivamente sono simili a quelli in qualche modo di un animale domestico. Possono essere abbastanza rumorosi effettivamente, più di quanto si possa pensare.
Bene, la ringraziamo molto per queste informazioni così interessanti su questo animale tanto affascinante.
grazie a lei dell'invito.
Grazie ancora. Oltre agli orsi reali, che per fortuna sono tornati anche sulle nostre Alpi, ci sono poi gli orsi dell'immaginario. L'orso è presente nella cultura e nelle credenze popolari fin dai tempi antichi, in particolare nel Medioevo assume un forte valore simbolico. E poi naturalmente nelle fiabe e in epoca più moderna, nei film, nei cartoni animati. Abbiamo detto prima dell'orso Yogi. Winnie the Pooh è invece l'orsetto di pezza del bambino Christopher Robin che insieme agli altri suoi animaletti vive con lui, naturalmente nella fantasia, nel bosco dei 100 acri. Stiamo parlando dei racconti dello scrittore britannico Alan Alexander Milne e poi dei film e dei cartoni animati televisivi della Disney. Winnie the Pooh rappresenta l'icona dell'orsetto di pezza, dell'orsetto di peluche che ha deliziato i bambini fortunati di tutto il mondo e che si ispira al lato tenero, al lato buffo di questo animale. Tra i cartoni animati possiamo ricordare anche Coda, Fratello Orso e Masha e Orso, i cartoon di produzione russa degli anni 2000 che si rifanno proprio alla tradizione della presenza dell'orso nel folklore russo. Più recentemente, nelle produzioni cinematografiche e artistiche, l'orso è diventato simbolo della battaglia per la salvaguardia del pianeta. E speriamo proprio che salvando gli orsi salveremo tutta l'arca di Noè e noi stessi. Questo è il tema del film L'Orso, di cui abbiamo già parlato, il film francese, ma anche del film italiano degli anni 90, Jonathan degli Orsi, girato in Russia e prodotto da Franco Nero per la regia di Enzo Castellari. E di orsi e di pianeta, in questo caso di orsi polari, parla anche un bellissimo brano del 2019 cantato insieme dall'artista francese Christophe Maé e dalla star senegalese Youssou N'Dour. Si tratta di un duetto tra il Polo Nord, dove un povero orso assiste allo scioglimento dei ghiacci e muore di caldo, e il continente africano, dove l'emergenza climatica ha delle conseguenze altrettanto drammatiche. E i due artisti avevano già collaborato cantando insieme allo stadio di Marrakech in occasione della COP22, la 22esima conferenza mondiale sul clima. Christophe Maé canta naturalmente in francese, mentre Youssou N'Dour canta nella lingua popolare del Senegal in Wolof. La canzone si intitola appunto L'Ours, l'orso.
Laisse-moi seul, je suis pas d'humeur. Je suis bouillant comme l'équateur. Posé sur quelques mètres carrés. J'ai beau hurler, mais personne pour m'aider. Laisse-moi seul, je te dis, j'ai pas le cœur. La saison des amours se meurt. Je suis qu'un taulard à ciel ouvert. Regarde, on dirait un clochard des mers. Ça devient chaud, j'en perds le nord, j'en perds l'Arctique. J'entends des voix des fois venues d'Afrique.
À tout le monde c'est des noms. Africa, tu clean polo. Oui, un petit temps, dès que c'est une balle. Nous,
e con questo bel brano che lancia un appello a tutti noi per la difesa del nostro pianeta, dai polli all'equatore e di tutte le sue creature, concludiamo la puntata di oggi dedicata all'orso. Se avete suggerimenti o proposte, scrivete a radio@immagina.eu. Un saluto da Alessandra Barberis e risentirci alle prossime puntate di Topi di Campagna, Topi di Città su Radio Immagina.